Signore, ti ringraziamo perché per noi è un alto privilegio poter stare nella tua presenza e poter avere comunione con la tua parola. Essa è lo scopo della nostra vita e la nostra ricerca costante è lo Spirito tuo Santo. Come il cervo agogna ai rivi d'acqua, così l'anima nostra è assetata alle acque pure che discendono dal cielo, allo Spirito Santo, alla parola che ha mutato la nostra esistenza, è venuta a dimorare in noi insieme allo Spirito Santo e ha mutato ogni cosa. Mentre la nostra vita è stata mutata in bene, sappiamo che il cielo e la terra passeranno, ma la tua parola non trapasserà giammai. Così benedici questo servizio nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Vi invito a prendere l'Evangelo di San Matteo, il capitolo è 7, dal verso 13 al verso 29. Questa sera tratteremo un soggetto importante che si rilega a quello che abbiamo predicato in questi giorni, l'opera dello Spirito Santo nella nostra mente e nel nostro cuore. È importante, cari nella grazia, che affrontando questi temi basilari per la Chiesa comprendiamo ciò che necessita in noi affinché siamo buoni ricevitori del messaggio di Dio nella nostra vita. Ripeto, Evangelo di San Matteo, il capitolo 7, dal verso 13 al verso 29. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. Entrate per la porta stretta, perciò che larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti son coloro che entrano per essa. Quanto è stretta la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi son coloro che la trovano. Ora guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in abito di pecore, ma dentro son lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai frutti loro. Colgosi uva dalle spine o fichi dai triboli. Così ogni buon albero dà buoni frutti, ma l'albero malvagio fa frutti cattivi. L'albero buono non può far frutti cattivi, né l'albero malvagio far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte potenti operazioni? Ma io allora protesterò loro: io non vi conobbi giammai, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò io rassomiglio, chiunque ode queste mie parole e le mette ad effetto, ad un uomo avveduto, il quale edificato la sua casa sopra la roccia, e quando è caduta la pioggia, e sono venuti i torrenti, e i venti hanno soffiato, e si sono avventati a quella casa, ella non è però caduta, perciò che era fondata sopra la roccia. Ma chiunque ode queste parole e non le mette ad effetto sarà assomigliato ad un uomo pazzo, il quale ha edificato la sua casa sopra l'arena, e quando la pioggia è caduta e sono venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e si sono avventati a quella casa, ella è caduta e la sua rovina è stata grande. Ora quando Gesù ebbe finiti questi ragionamenti, le turbe stupivano della sua dottrina, perciò che egli li ammaestrava come avendo autorità e non come gli scribi. È meraviglioso poter ancora in quest'oggi contemplare le grandi verità della parola del Signore, le grandi verità che non mutano, ma che restano immutabili, perché esse vengono fuori da colui che è l'immutabile Dio. E in quest'oggi lo Spirito del Signore ci ha portati nella sua casa per ammaestrarci intorno a quello che è il piano di Dio. Sapete, scorrendo gli anni, quello che noto con i miei piccoli occhi è quello che oggi ricerco in modo più profondo in mezzo al popolo di Dio è la perseveranza. Conosco le opere di Dio, conosco la potenza di Dio, conosco quando Dio parla, conosco quando Dio, alleluia, compie potenti operazioni, conosco Dio nelle sue varie manifestazioni perché sono cresciuto all'interno della Chiesa Pentecostale, ma so una cosa molto importante, che all'interno della Chiesa ogni singolo figlio di Dio deve avere la perseveranza, che è ciò che diventa più importante di ogni cosa. A cosa mi sto riferendo? Ho visto negli anni anime che hanno ricevuto un beneficio da parte di Dio, sono state battezzate con lo Spirito Santo o sono state guarite o hanno ricevuto un grande miracolo. Sto dicendo che Dio nel suo amore, nella sua grande comprensione, ha compiuto miracoli. E quelle persone proprio che lo hanno ricevuto, dopo tempo hanno lasciato la via del Signore Gesù Cristo. Perché questo avviene? Ma la Scrittura stessa ci narra queste cose. Anche Giuda faceva parte degli apostoli. Anche Dema, avendo amato il presente secolo, lasciò Paolo. E possiamo citare tanti altri uomini, anche al tempo di Mosè. Allora, secondo voi, cosa può ricercare il pastore dal pulpito? Ricerco al di là dei miracoli che sono importanti e sono accompagnati nel movimento pentecostale, la parola profetica, cerco che le anime comprendano il vero scopo del nostro cammino di fede. E il vero nostro scopo è rimanere fondati sopra la roccia e non farci smuovere dalle potenze del male. È importante questo, perché che giova all'uomo se ha guadagnato la guarigione, se ha guadagnato qualche altra opera potente nella sua vita, ma poi apostata dalla fede, entra in quella fase di abbandono. Piano piano, sapete, è come un piccolo vermiciattolo. Quando, sapete, quei piccoli vermi entrano dentro un albero e sono in condizioni man mano di far seccare quell'albero. Cari nella grazia, si comincia dicendo saltiamo un culto, ci andremo la prossima settimana, saltiamo un altro culto, ci andremo il prossimo mese, andremo poi per la Santa Cena, e così man mano quante anime negli anni si sono staccati dalla fonte. Ma io ringrazio Dio per quelli che sono rimasti fermi nella presenza del Signore. È importante, fratelli, comprendere che quello che noi desideriamo questa sera è far comprendere l'importanza di un edificio, di un'anima, della Chiesa stabilita sopra la roccia. E cos'è questa roccia? La roccia è Cristo, la roccia è la parola rivelata, la roccia è lo Spirito di Dio. Perché da quella roccia usciva la fonte d'acqua che dissetava Israele nel deserto. È bello andare a leggere questa sera Prima Corinzi 10:3 e 10:4 che dicono così: mangiarono tutti dello stesso cibo spirituale e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla pietra spirituale che li seguiva. Or quella pietra era Cristo. La Chiesa deve essere fondata sopra questa pietra. E per questo quando il Signore parlò a Pietro disse chiaramente che la Chiesa fondata sulla roccia che è Cristo, la sua rivelazione, la parola di Dio, alleluia, e lo Spirito, non potrà giammai essere smossa. E questo è importante, perché vi ripeto, noi non siamo venuti in questo luogo per cercare un Dio che ci trasmetta emozioni particolari o che ci trasmetta quello che noi vogliamo e vogliamo le garanzie da Lui affinché compia quello che noi gli chiediamo o viceversa ci arrenderemo. Ma noi siamo venuti e ci siamo innamorati dello Sposo Celeste. Quando una donna si innamora di un uomo o viceversa, essa o esso si innamorano non delle facoltà economiche, ma si innamorano perché in prima vedono l'aspetto. E così noi abbiamo visto la prima parte dell'aspetto della parola di Dio e ci siamo innamorati perché la parola di Dio ci ha fatto conoscere il Cristo. Ma poi, fratelli e sorelle, a questo abbiamo aggiunto il sentimento della parola, ci siamo innamorati del suo carattere, ed è come un matrimonio sulla terra. Così man mano la coppia diventa un tutt'uno e giungono al matrimonio, dove scritto nella parola di Dio e i due diventeranno un solo corpo. E così noi ci siamo innamorati di lui, non siamo venuti nella casa del Signore per avere qualcosa di particolare, non andiamo appresso al Signore per la garanzia della Gerusalemme celeste, non siamo cari nella grazia all'ufficio di collocamento per dire: oh, tu devi fare questo. Ma noi seguiamo il Signore perché ci siamo innamorati di lui. E come nel matrimonio, nella buona e nella cattiva sorte, questa roccia, quello che fa più male ad un pastore. Oggi ero in meditazione e dicevo questo al Signore: Dio porta sempre anime nuove, la Chiesa negli anni viene sempre rinnovata, Dio si è sempre provveduto, perché, ripeto, l'opera non è la mia ma è del Signore. Ma la cosa più dolorosa per un pastore è vedere ciò che è scritto in Matteo capitolo 13 adempiersi sotto gli occhi. Cosa è scritto in Matteo capitolo 13? Sono appunti che ho preso quest'oggi di meditazione. Si parla della parabola del seminatore. Nella parabola del seminatore vengono narrate le quattro porzioni di semenza che caddero in quattro luoghi diversi. Sapete la cosa più brutta qual è? Che di quattro porzioni in quattro luoghi diversi, solo un quarto è quello che porta il giusto frutto. Se applichiamo questa sera questa proporzione, significa, sapete che cosa? Che in una chiesa di 40 anime che vengono al Signore, soltanto 10 sono quelli che porteranno il frutto. Ora, fratelli, non sono qui per fare lo statista, ma sto seguendo semplicemente i parametri della parabola del seminatore. E per tirarvi un po' su del morale, perché non vorrei farvi entrare in crisi, vi aiuterò pensando e riferendovi un altro verso della Bibbia che dice: l'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Magari con quel verso arriviamo ad un 50%. Fratello, sorella, cosa vuole dire questa sera il fratello Piero? Vuole dire che devi mettercela tutta, perché sono pochi quelli che hanno deciso di camminare per questa stretta via. Sono pochi quelli che hanno preso la decisione di entrare per quella porta stretta. Ma come ci dice altresì la parola, molti sono quelli che hanno deciso di camminare per la via larga. E allora, sorella, è il tuo tempo, fratello, è il tuo tempo. Io posso soltanto dire da questo pulpito: io ho preso la mia decisione, e la mia decisione è che a tutti i costi devo farcela. Ce la farò, Dio lo sa, ma la mia decisione dice dentro me: ad ogni costo. E questa sera tu devi prendere la tua decisione. La scrittura non ti dice che il vento non verrà sopra te, la scrittura non ti dice che la pioggia non verrà sopra te, la scrittura questa sera non ti dice che l'inondazione non arriverà su te, ma ti dice che la tua casa, la tua vita subirà questo. Ma se la tua vita è edificata sopra la roccia, la tua casa resterà ferma e non potrà essere spostata. Un uomo pazzo, dice qui la scrittura, edificò la sua casa sopra la rena del mare. Vennero le inondazioni, arrivarono i venti, le piogge, e quella casa fu spazzata. Cos'è la rena del mare? È un evangelo di comodo, è una religione di titolo, è pensieri e sentimenti umani. ma non sarà mai il matrimonio concreto fondato sulla forma della roccia. Se noi vogliamo essere un tutt'uno con la roccia, dobbiamo prendere l'immagine di quella roccia, dobbiamo diventare il corpo di quella roccia, dobbiamo diventare un frammento di quella roccia, dobbiamo, come dice l'apostolo San Pietro, essere pietra su pietra edificata per essere il tempio dell'Iddio vivente. E carinella Grazia, per quanto il predicatore può sgolarsi, può predicare, questo è un fattore personale. Il seminatore uscì, l'una cadde, dice la scrittura, alleluia, sulla strada, ma sulla strada il maligno venne e la prese, perché, carinella Grazia, non aveva trovato terra dove penetrare. E questa è figura di quando noi riceviamo la parola di Dio, ma dopo il diavolo viene e la rapisce dal nostro cuore. Dobbiamo cercare, come abbiamo predicato in questi giorni, di custodire la parola nel nostro cuore. L'altra cadde in luoghi rocciosi, e poiché lì non poteva far radice, bene crebbe, ma appena crebbe, non avendo radice, il sole la bruciò. E questa è figura di quelle anime, dice la parola di Dio in Matteo 13, che nelle tribolazioni, nelle persecuzioni, a un certo punto cedono. Ora, fratelli, il cedimento può avvenire. Anche Giobbe, anche Davide ebbe momenti di sconforto, ma a questo ci deve essere subito una contrarreazione dentro di noi, che deve dire: ad ogni costo io ce la devo fare. Deve dire come Davide: anima mia, perché ti abbatti? Spera nel tuo Dio, perché ancora lo celebrerai. E questo è qualcosa che non viene dal pastore, non viene dal fratello, non viene dall'amico intimo, non viene dal marito, dalla moglie o dai figli, ma deve venire dal tuo interiore. È qualcosa di personale. L'altra parte cadde in mezzo alle spine, e la sollecitudine del mondo fece seccare anche quelle piante. Sapete, le spine non permisero a quella pianta di crescere. E così, fratelli, i divertimenti, le sollecitudini, tutti i progetti che abbiamo su questa terra possono diventare grande offuscamento per la vita del cristiano. Ma quella semenza che cadde nella buona terra della Chiesa, essa, carinella Grazia, trovò una buona terra e prese forza. L'uno portò il 30, l'altro portò il 60 e l'altro il 100. Ora, carinella Grazia, certo non tutti portiamo lo stesso frutto, ma l'importante, anche col minimo del 30, è ereditare la vita eterna. E questa è la cosa che necessita. E allora, qui questa sera la parola di Dio ti dice che è il tuo turno. Prima di noi i martiri hanno dato la loro vita, prima di noi i profeti sono stati lapidati, prima di noi molti profeti hanno subito chissà quanti martiri, molte donne sono morte per l'Evangelo e molti uomini hanno subito tanti tormenti. Ma adesso è il tuo turno, adesso devi essere tu a dire: io sono pronto a morire per l'Evangelo, io sono pronto a soffrire per l'Evangelo. Perché? Perché il mondo ti ha deluso e ti deluderà sempre. Viviamo in una giungla, non c'è niente di bello in questa terra. Qualcuno può dire: perché parli così? È bella la terra, Dio l'ha fatta bella, ma gli uomini l'abbiamo distrutto. E allora solo qualcosa di bello vi posso presentare. Ed ecco lui che, di fronte a quello che noi possiamo dire in ragione di tutto quello che subiamo, egli si eleva sopra noi e ci dice: io ho sofferto più di te, figlia mia, io ho sofferto più di te, figlio mio, ho sofferto la morte sul duro legno della croce. Meritava Gesù la morte sulla croce per me? Sicuramente no, ma egli lo ha fatto per me, egli è morto per me. E allora, fratelli e sorelle, l'unica via che posso presentarvi è questo Gesù che ci ha portato questo Evangelo, che ci ha insegnato l'amore. L'unica cosa che ci può far tirare avanti e ci fa prendere fiato e ci fa prendere forza è l'amore del Signore che ci ha insegnato. Da questo riconoscerete che siete miei discepoli, dal fatto che siamo una famiglia, che ci amiamo gli uni con gli altri e che abbiamo tutti quanti un medesimo obiettivo: la bevanda dal cielo, il pane della vita, il corpo di Cristo. Alleluia. E noi in questo andiamo avanti, sì, in mezzo alle afflizioni, in mezzo agli abbattimenti. Dentro noi dobbiamo stabilire un cuore puro, una mente che pensa solo al Signore. Quando tu incontri un evangelico, egli ti parla del Signore, e così qualcuno di un'altra religione, ma ascoltando quello che gli dice, tu puoi avere un concetto di quella persona. Puoi dire: questo mio fratello, ma il cuore dell'uomo lo conosce solo Dio. Solo Dio sa se il nostro cuore è edificato sopra la roccia. E siamo certe volte come quando il Signore parlò ai religiosi di quel tempo, chiamandoli sepolcri imbiancati, perché bene nell'esteriore rappresentavano un edificio, ma nell'interiore il loro cuore e la loro mente era corrotta. Vedete, un messaggio ben impostato viene fuori da un'istruzione mentale, viene fuori un bel parlare che riesce ad attrarre la gente, ma il vero individuo che è in Cristo deve avere il fondamento è nel cuore. E come vi ho predicato, occorre che nel nostro cuore viene a sedersi il grande Re, il Signore Gesù Cristo, per governare nella nostra vita. E così come Giosuè possiamo dire: io e la casa mia serviremo l'Eterno. Giosuè, Caleb videro che i giganti di Canaan c'erano, ma essi conoscevano che Dio era più grande di loro. Umanamente non ce la potevano fare, come il Davide davanti a Goliath. Però, anche se il tuo problema è grande, colui che sta sopra noi è più grande del nostro problema. E allora noi dobbiamo riguardare a Cristo. E quello che vi deve aiutare è un qualcosa che ha accompagnato la mia vita. Ed è, sapete che cosa? Il mio posto non me lo deve rubare nessuno, al di là di quello che Dio farà per me. Non importa, fratelli, quello che a noi importa è che già la nostra ricchezza l'abbiamo, perché siamo eredi e coeredi di Cristo e in Lui ci siamo seduti nei luoghi celesti. E non so a voi, ma pur se siamo poveri possiamo dire: io sono ricco. E Paolo dice: il debole dica: io sono forte per colui che mi fortifica. Non ti abbattere, sorella, non ti abbattere, fratello. Non si tratta di un messaggio di teologia, ma si tratta di un messaggio che ti esprime l'amore di Gesù. E di Gesù o ci sei innamorato o non ci sei innamorato. E io non posso darvi l'amore verso Gesù, ma tutti quelli che lo amate, date lode e applaudite il nome di Gesù. Alleluia! Facciamo un applauso al nostro amato Re. Alleluia, gloria a Dio, alleluia. Vogliamo lodare, applaudire il Re, alziamoci in piedi e benediciamo il Signore. Dite: Gesù, ti amo, e non mi importa di quello che potrò ricevere, ma quello che mi importa è che quest'amore non lo voglio perdere. Alleluia. La scrittura ci parla di due misteri molto importanti. Il primo, che ancora oggi in parte molti non lo hanno afferrato, è il mistero della manifestazione di Cristo. E dice così la scrittura, Prima Timoteo 3,16: grande è il mistero della pietà, il Dio è stato manifestato in carne. Sapete, è più potente di un matrimonio. Lo Spirito di Dio ha investito il tabernacolo Gesù ed è venuto a manifestarsi in carne. E questo è un mistero potente, ed è un mistero dove il tabernacolo del figliolo trovò intensa armonia col Padre a tal punto che vi è stata una stretta identificazione di poter dire ai discepoli: chi ha visto me ha visto il Padre mio. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, è scritto. E ancora dice la scrittura che tutta la deità di Dio è stata riversata in lui. Ma c'è un altro mistero alla quale oggi meditavo, ed è il mistero del matrimonio tra la sposa e lo sposo. Vogliamo leggere qualche trafiletto? L'apostolo San Paolo dice intanto che v'è un mistero. Noi viventi saremo mutati in un battere d'occhio per scontrarci nel cielo e celebrare le nozze con Cristo. Primariamente resusciteranno i morti in Cristo e subitamente dopo loro anche noi verremo rapiti. Apocalisse 10:7 dice così: ma dei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Quindi si manifesterà questo mistero. Sapete, questo mistero è ancora in parte celato, perché nelle chiese si predica sulla sposa di Cristo e sullo sposo. Però dobbiamo comprendere appieno cosa ci vuole dire la scrittura. Troviamo nel libro dell'Apocalisse: e lo spirito e la sposa dicono vieni. Avverrà qualcosa di meraviglioso. Quando Cristo fu invaso dallo Spirito di Dio, esso fu assorbito. Il suo tabernacolo diventa il tabernacolo dell'Iddio vivente, al che attraverso Gesù noi sentiamo parlare l'invisibile Dio. E oggi lo Spirito di Dio mi apriva la mente e investigavo per lo Spirito Santo che la sposa, cari nella grazia, quando sarà unito allo Spirito di Dio, sarà totalmente assorbita, come dice l'apostolo San Paolo, che il mortale sarà assorbito dalla vita, e noi entreremo come Dio nel mio piccolo, in una piccola porzione. Mi ha fatto sperimentare una volta nella stretta comunione dello Spirito Santo, in quella fase meravigliosa, in quel matrimonio unico. Ma voi vi immaginate entrare in stretto contatto con Dio? Cosa significa? Significa che Egli è padrone e si trova nei cieli dei cieli dei cieli. Significa che molti guardano soltanto la Gerusalemme celeste, ma noi saremo sposati con l'eternità, con lo Spirito di Dio eterno. E questo solo perché siamo sposa. E come è scritto, i due diventeranno uno stesso corpo, i due spiriti saranno uniti, perché noi saremo il corpo dell'Iddio vivente, anche noi godremo quindi questo meraviglioso incontro, la sposa e lo sposo. Pensando tutto ciò, cari nella grazia, vale la pena lottare. Vale la pena combattere, fratelli e sorelle, e dobbiamo combattere per avere questa grande vittoria. Quando tu passi per un giardino, riconosci se un albero non porta frutto, ma se in quell'albero c'è la semenza nel cuore, c'è la radice che ha messo le sue radici sino alla roccia, tu vedi che porta buon frutto. E così, alberi di Dio, fiorite e portate frutti per il Signore, perché noi non vogliamo essere serrati per la nostra stessa stanchezza, per le nostre buone ragioni, ma noi vogliamo ad ogni costo ereditare il regno di Dio, perché il Signore non ci ha dato le garanzie su questa terra, ma una cosa ci ha detto: che anche se su questa terra saremo perseguitati, saremo tribolati, Egli ha preparato nuovi cieli e nuova terra per i figli di Dio. Dentro noi abbiamo la coscienza, e la coscienza è quella che mantiene l'equilibrio tra il corpo, lo spirito, l'anima e il mondo esterno. Se noi la coscienza la facciamo funzionare bene, allora, cari nella grazia, la coscienza dentro ci detta ciò che è errato. Infatti essa non è altro che una proiezione della scienza di Dio dentro l'uomo. È come il messaggio della parola messo dentro l'uomo. Ma gli uomini tendono a cercare di oppressare la coscienza. E molti uomini sono entrati in una fase di autocoscienza. Sapete cos'è l'autocoscienza? È quello che crea l'uomo quando stabilisce il suo pensiero, i suoi sentimenti, una sua legge interiore, giustifica le sue azioni. È come quando magari un padre di famiglia che non può vivere va a rubare ed entra in un'autocoscienza e dice: bene, io devo rubare perché naturalmente i miei figli devono mangiare. Quella è un'autocoscienza, perché se realmente egli investigasse la sua vera coscienza, la coscienza ti dice: invocami nel giorno della tua distretta ed io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Se tarda, dice in Abacuc, aspettalo, perché egli per certo non tarderà. Evangeli, egli riveste la natura, egli dà da mangiare ai piccoli passeri, quanto più si prenderà cura di voi. E se il mio corpo ha problemi, egli ci dice: ebbene figlio mio, ebbene figlia mia, non temere colui che può uccidere il tuo corpo, ma non ha autorità sopra la tua anima, perché tu non sei chiamato ad un evangelio che ti dà una polizza assicurativa per 50 anni, per 100 anni, ma egli ti ha promesso la vita eterna. Non sprecare la tua vita, non distruggere la tua esistenza per 50 anni di bella vita su questa terra, ma edifica ciò che Dio ti ha chiamato facendo la sua volontà. E a Lui sol savio vogliamo dare la gloria e l'onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.